Parte seconda del libro L'individuazione nella fiaba di Maria Louise von Franz. Quando Atim, in preda ad un'angoscia, riesce a toccare la pietra centrale della cupola e a uscire dall'inondazione dell'acqua, conquista la prima fede e la prima crisi, sempre la peggiore, e si prova talora molti suicidi. In seguito, però, sapendo che l'inconscio può rovesciare la situazione, si acquista una fede maggiore. Lo stesso vale per esempio per una persona che diventa preda dell'animus o dell'anima o del panico. Può riconoscere in tali stati psicologici una possessione esterna. Nonostante le ricadute esiste una fede, sia pur tenue, che la vita e la parte sana possono aver partita vinta. Atim, in un'ulteriore sua prova, cammina in tondo nel parco pieno di alberi carichi di fiori e frutti e ne coglie qualcuno e lo mangia. Ma più ne mangia, più resta affamato. Quindi vede l'iscrizione che dice che il pappagallo nella gabbia è magico e che se il servo di Dio vuole uscire da quel luogo deve incoccare arco e frecce e colpire il pappagallo. Se lo colpirà, spezzerà l'incantesimo, se lo mancherà, diventerà una statua di pietra. Quindi in ogni caso l'uomo propone e Dio dispone. Questo giardino incantato ricorda molto il giardino dell'Eden e la sua fata Morgana, i frutti che vi si mangiano, hanno tutti una sostanza illusoria che appaiono e scompaiono. L'aspetto materno dell'inconscio, creatore di illusioni, e la facoltà dell'immaginazione, racchiude però il diamante, cioè la possibilità di individuazione, ma allo stesso tempo depista le persone prive di una giusta guida. Quando le persone sono prigioniere di questo giardino di illusioni, non è possibile ridestarle dall'incantesimo, trattandosi di una proiezione. L'inconscio ci dice la verità, ma in linguaggio simbolico, e se lo si prende alla lettera, si finisce in un vicolo cieco. Atim, per quanto perduto nel giardino delle fantasmagorie, non cadrà nella follia, poiché si rende conto che il cibo non lo sfama. Persino acqua e frecce sono invenzioni ottenute attraverso rivelazioni miracolose. Tra i pigmei dell'Africa o gli aborigeni australiani sostengono che l'arco e le frecce nacquero quando l'antenato Arco e la sua sposa Corda, che lo abbraccia sempre, scesero sulla terra e rivelarono all'umanità come costruire arco e frecce prima di sparire di nuovo. Il mito testimonia ancora una volta l'idea di un'ispirazione inconscia, la scoperta di un genio. L'arco, che permette di colpire a distanza senza doversi avvicinare alla preda, possiede un carattere magico. Ciò vale per ogni tipo di caccia, tant'è che i popoli cacciatori, coscienti che non basta l'abilità per colpire il bersaglio, ricorrono alla magia per mantenersi nel giusto atteggiamento psicologico. Fin dall'inizio l'uso dell'arco e delle frecce richiede che si cerchi l'equilibrio interiore. Ciò è vero anche per le armi da fuoco. Prima delle gare di tiro, i partecipanti hanno tutta una serie di regole che seguono, diete. I cacciatori parlano di giorno buono o cattivo, fortunato o sfortunato, e come se noi tracciano e cercano nei sogni quegli stimoli che indicano la buona caccia. Dipende anche dal proprio equilibrio interiore, centrare il bersaglio con l'arco e le frecce. Una concentrazione di intelligenza e intuizione. E nel buddismo Zen, la pratica del tiro dell'arco assume il significato di misurare quanto il novizio sia entrato in contatto col proprio Tao, o sé. Riuscirà a colpire il bersaglio se avrà prima centrato se stesso, e non grazie a un'abilità tecnica qualsivoglia acquisita. Atim fallisce per ben due volte, il pappagallo solo alla terza riesce a colpirlo a occhi chiusi, dopo aver recitato una preghiera. La situazione è tipicamente zen, non è mirando al bersaglio esterno, ma entrando in contatto col sé che Atim riesce a colpire. L'eroe fa tre tentativi secondo il ritmo ternario delle fiabe, che ha lo scopo di far salire la suspense, fino al sopraggiungere della trasformazione o scioglimento. Atim manca il pappagallo per la seconda volta, ormai pietrificato fino all'ombelico, grida. Che nessuno manchi la meta della sua vita, come ho fatto io. Con questo grido, Allah Akbar, egli intende, il mio bersaglio è Allah, ed è lui che non devo mancare o perdere, egli è grande. In tal modo, l'eroe distoglie la sua attenzione dal bersaglio, abbandonando il tentativo di colpire il pappagallo, e si tende tutto nello sforzo di perseverare nella lealtà verso qualcosa di più grande, accettando anche il rischio di sbagliare, se questa è la volontà di Dio. Così Atim rinuncia a tutti gli scopi del suo io. D'accordo, se manco il bersaglio, la grandezza di Dio resta inalterata. Lui solo sa perché devo fallire. Con questa preghiera interiore, pura e intima, colpisce l'uccello. So da allora uno scoppio di tuono e si leva una nube di polvere. Poi si dissipa e Atim vede al posto del pappagallo il bellissimo diamante di Gayomard. Tutte le persone pietrificate tornano lentamente in vita. il pappagallo e il diamante che lo sostituisce, è come un incantesimo, simbolo di pietra filosofale, la proiezione del corpo sottile e immortale che non può più essere alterata dalle vicissitudini dell'esistenza materiale, un simbolo del sé, che si ritrova anche nel lungo e complicato rituale egizio per i defunti, dove la statua lentamente eretta e messa in piedi viene presentata come resurrezione del defunto, cioè erezione di una pietra che simboleggia il nuovo Adamo. Tanto che la parola greca andros deriva da andrias, vuol dire pietra che indende verso l'uomo, aner. Quando l'andras verrà alla fine dei tempi come salvatore, il mondo sarà in parte salvato e in parte distrutto. A volte la statua viene anche chiamata eikon, immagine, icona, ma più frequentemente andras, il risorto, a colui che assurge alla gloria, dopo aver portato ogni peso. Jung ritiene che la spinta all'individuazione sia lo stimolo più forte esistente nell'uomo. Riesce sempre ad aprirsi la strada in ogni essere umano, ma se non è sorretto dalla consapevolezza si manifesta negativamente. Quindi il processo individuale segue sempre il suo corso, ma che sia distruttivo o positivo dipende dal nostro atteggiamento conscio. Il tema della pietrificazione ha a che fare con l'amarezza che si sente nella gola e che prende coloro che lottano contro se stessi e sono vagamente coscienti di essere responsabili della propria infelicità. Le persone che diventano amare sono coloro che con la mano sinistra operano contro la destra per una compensazione inconscia, ma non se ne rendono conto. L'amarezza è una sorta di affetto nascosto, di ira rivolta all'interno, che produce un irrigidimento della personalità. Le persone amareggiate sono di rado amichevoli, rilassate e piacevoli da trattare. Hanno un atteggiamento contratto. Esiste dunque un nesso tra la pietrificazione e l'amarezza. Jung dice che l'anima o psiche dell'uomo vive nel e per il rapporto. Non può individuarsi restandosene seduto sulla cima dell'Everest. Un rapporto normale, naturale, corretto con le persone circostanti è uno dei requisiti del processo di individuazione. Ora, il processo alchemico allude a questo processo. La relazione diventa più cosciente e autentica. Il doppio processo di interiore consolidamento attraverso l'individuazione e di miglioramento nel rapporto esterno con l'ambiente circostante, in modo consapevole, è l'antidoto a ogni degenerazione totalitaria. Tant'è che coloro che non trovano la via del consolidamento interiore cadono in quell'indurimento esteriore tipico della Germania nazista o della delinquenza giovanile nelle giganti metropoli, dove la banalità del male diventa quotidiana, uccidere, seviziare, vantandosi poi della fredda indifferenza con cui si agisce. Costoro sono spesso indotti a compiere efferatezze dal bisogno di isolarsi e proteggersi dal totalitarismo opprimente della civiltà di massa. Ma invece di consolidarsi interiormente diventano dei duri all'esterno. Al di là della facciata esterna, individui simili rivelano spesso una psiche simile a una massa confusa, un orso e bestia feroce in letargo. Dentro di sé albergano solo confusione psichica, sebbene all'esterno manifestano una forza e una durezza impressionanti, sono incapaci di qualsiasi rapporto autenticamente umano. Ecco un esempio del processo di pietrificazione opposto a quello del consolidamento interiore, un tentativo deviante sul cammino dell'individuazione. Oppressi dal sovraffollamento e dalla massificazione della vita metropolitana, si impone dunque l'urgente necessità di differenziarci e consolidare la nostra personalità. D'altro lato, le persone deboli che non riescono a fare ciò nel proprio intimo e non realizzano il processo di individuazione, si induriscono invece all'esterno, creano quella corazza e ostentano una facciata di pseudo-superiorità che rivela durezza, incapacità di rapporto, amaro risentimento verso gli altri. Un altro aspetto di questa pietrificazione è il cosiddetto razionalismo spinto di coloro che si trincerano dietro un presunto elitismo o un senso di superiorità. Dentro di loro in realtà c'erano il sentimento arrogante che tutti gli altri sono delle nullità. Ciò si può osservare anche nella malattia mentale vera e propria. Nella fiaba, l'eroe che riesce nell'impresa finale salva tutti coloro che in precedenza erano stati ridotti in statue. Ciò significa che l'individuo, quando centra il bersaglio e scopre il vero senso della sua esistenza, salva con se stesso un certo numero di altre persone che cercano la stessa cosa senza riuscirvi. Il motivo per cui Jung tentò di instaurare un dialogo con i tedeschi nazisti quando si trovavano ancora nella fase di esaltazione, cercando di far loro capire che quanto essi volevano era in realtà un rinnovamento di carattere religioso, egli sperava che tale impulso, se mai comprendessero ciò che significava, potesse prendere una piega positiva. Fu questo il motivo per cui Jung si preoccupò dell'inizio del movimento nazista, mostrando interesse che più tardi gli fu rinfacciato da più parti con tanta ostilità. In realtà egli cercò di mostrare ai seguaci del nazionalsocialismo in che cosa il loro movimento fosse deviante e come ciò che li tentava fosse il desiderio di un rinnovamento interiore di natura religiosa. Dio era morto, no? E non quello assurdo ibrido di mistica e politica che stava trascinando alla perdizione l'intera nazione. Analogamente, se si potesse per tempo sottoporre all'analisi un giovane delinquente e fargli prendere coscienza che il suo vero desiderio è di crescere come persona e di non lasciarsi schiacciare dalla massa, allora si riuscirebbe a salvarlo. E questo compito è ben rappresentato dalla serie televisiva di Josephine, l'angelo custode. Si può estrarre l'amaro dalla gola dell'anima, aiutando a scoprire la pietra filosofale. Vi è qualcosa di positivo in questa amarezza, in questa rivolta, infelicità, nel disprezzo che si nutre per il prossimo. Questi sentimenti scaturiscono unicamente dal bisogno di non essere livellati. Estrarre l'amaro astringente diventerebbe la materia prima dell'individuazione. Chiunque trova una verità per se stesso può aiutare gli altri che stanno brancolando a fatica nella stessa direzione. A livello soggettivo, invece, il tema delle persone pietrificate può essere interpretato come complessi autonomi o spiriti o parti della personalità. Capita talvolta di sognare e di salvare o aiutare gli altri, compiendo eroiche imprese o pronunciando una parola salvifica. Ciò significa a livello soggettivo che l'individuo è riuscito ad armonizzare le varie parti della sua personalità. Ma se questo processo basilare della vita interiore resta bloccato, anche tutti i processi pulsionali secondari ne restano disturbati. Se invece il flusso esistenziale scorre di nuovo nel canale principale, come nella Sushumna, tutte le ramificazioni secondarie si normalizzano e ogni disturbo sparisce. Questo è il motivo per cui in analisi non si presta di solito molta attenzione ai sintomi e non si lavora su di essi. Se un paziente lamenta frigidità, impotenza, cefalgia o disturbi simili, si prende ciò come indizio che esiste da qualche parte un blocco da rimuovere. Ma l'importante è scoprire attraverso i sogni come l'energia possa refluire nel suo alveo principale. Dopodiché, anche i canali secondari, i meridiani, collaterali o paralleli, direbbero i cinesi, finiscono di solito per sbloccarsi. Essi sono rimasti chiusi perché il problema centrale non era stato risolto. Non si è ancora trovato il senso di pienezza dell'esistenza, imboccata la strada giusta. E se ogni istinto è collegato a priori con un'immagine corrispondente della situazione, allora chiunque prova una spinta biologica può riferire le sue fantasie e ciò che sente al riguardo. Ciò gli permetterà di conoscere entità psichiche che si manifestano in un mondo di fantasie a loro peculiare. Ciò che fanno brillantemente le religioni afro-brasiliane. Tutti i nostri comportamenti biologici istintivi, come il sesso, l'aggressività, il dominio, mangiare, dormire, eccetera, sono accompagnati da un enorme sfoggio di materiale fantastico pieno di significato. Il mondo dell'istinto, che sembra lineare e razionalista, si rivela un'interazione di fatti fisiologici, tabù, riti, sistemi di classe e tradizioni tribali che impongono fin dall'inizio all'istinto una forma restrittiva. Lo asservono a uno scopo più elevato. In altre parole, nel rapporto col mondo pulsionale, se si allentano i freni con graduale elasticità, non tutto a un tratto, si scopre che quanto si immaginava provocasse chissà che non produce niente, perché in ogni pulsione esiste un freno spirituale che la controlla naturalmente dall'interno, è quello che Hildegard di Bingen chiamava virtù per ogni vizio. E questo spiega l'interdipendenza tra pulsione e religione, una compensazione reciproca, dove la religione è un sistema di regolazione psichica coordinato col dinamismo della pulsione. La religione può diventare facilmente un antidoto alle pulsioni, allora la relazione in origine compensatrice degenera in conflitto. La religione si pietrifica nel formalismo e la pulsione si deteriora. Come non c'è energia senza tensione degli opposti, così non può esservi consapevolezza senza la percezione delle differenze. Pulsioni animali e spiritualità fanno tutt'uno. L'antropologa Lauren von der Post, sugli aborigeni del deserto del Kalahari, il cuore dei cacciatori, scrive: «Presso di loro la caccia, la sessualità, la lotta per la sopravvivenza, la vita spirituale, la favolistica e la danza costituiscono un'autentica unità vivente. Tutti questi aspetti sono in reciproca armonica relazione e non si scorge nessuna interferenza della vita spirituale su uno di questi altri. All'inverso, in taluni movimenti di ascetismo orientale, la spiritualità si trasforma in una acerrima nemica della vita pulsionale dell'uomo, e qui la nevrosi è in agguato. Si sviluppa allora quella patologia, spesso analizzata da Freud nei suoi casi clinici, dove una spiritualità deviata e falsa avvelena e distrugge la pulsionalità dell'individuo. Secondo Jung, questo avvelenamento della personalità genera nell'inconscio un movimento volto a ripristinare l'unità originaria tra i due poli. E il diamante della fiaba di Adman Gayomar rappresenta proprio questa unità, un simbolo della totalità, dunque del sé, in cui le pulsioni animali dell'uomo si riconciliano con la spiritualità. Se il pappagallo è simbolo di una religiosità unilaterale, che è detrimento alla dimensione naturale dell'uomo, nel momento in cui la fiaba circola e rende dotti e coscienti gli ascoltatori, permette l'apertura di questa integrazione, di questo viaggio interiore. Ma se incontra una religione che è caduta nel formalismo, quindi si è pietrificata, allora ottiene l'effetto opposto, cioè pietrifica le persone. L'eroe della fiaba incarna colui che va alla ricerca della verità vivente, centra il bersaglio e riesce a penetrare l'esatto significato della verità originaria, a cogliere un simbolo della totalità. Ha una versione indiana anche nel Sukha Saptati, un ciclo di novelle dove gli uccelli saggi, o spiriti mercuriali della saggezza, aiutano le persone a integrare tutti gli aspetti della propria vita, pulsionare, spirituale e materiale. Questa saggezza mercuriale, dice Jung, è la chiave per interpretare i dati dell'inconscio. I temi passano da una civiltà all'altra, da un racconto all'altro, mescolandosi in nuove composizioni, nel gioco di compensazioni inconsce che incontra la fiaba nelle varie culture ed etnie. Un po' come racconta bene il viaggio del Buiti che, partendo dall'origine del Gabon, in tutte le etnie che ha percorso nel Camerun e poi in Europa, si è adattata alla mentalità locale delle persone, trovando e formulando derivazioni della fiaba che compensassero le lacune di un aspetto o di un altro in quella cultura. Così, i temi fiabeschi di provenienza straniera, allorché riutilizzati in un altro paese, sono istintivamente selezionati per dar valore compensatore alla coscienza di quel paese. Altri sono invece mescolati e amplificati. Così tutte le variazioni di uno stesso tema hanno sempre un senso. Se un tema svolge un ruolo distruttivo in una situazione, salvifico in un'altra e ambiguo in una terza, allora possiamo desumere ciò che in conclusione significa. Così l'amplificazione è la condizione di qualsiasi interpretazione mitologica o anche dei sogni. Studiosi di fiabe come interpreti di sogni selezionano ora questo ora quello, ma tutti riconoscono l'apporto della psicologia junghiana nello spiegare l'esistenza di molteplici versioni e varianti di uno stesso tema mitologico e di uno stesso sogno. Il pappagallo, in quanto creatura alata, rappresenta un contenuto spirituale della psiche, come i gas, i vapori, chiamati appunto volatili, no? I volatili nel duplice senso zoologico e chimico. L'anima del defunto è rappresentata da un uccello. Come il pappagallo, la colomba bianca, uno spirito naturale è presente nell'inconscio, che nel racconto indiano dice la verità in forma simbolica, proprio come fa l'inconscio di notte nel sogno. Questa è la saggezza anche di Maometto, che nella versione spagnola diventa un uccello che è identificato con lo Spirito Santo, che viene poi citato anche da Dante nella sua commedia. La candida colomba tramuta in pietra chiunque lo afferra nel modo e nel momento sbagliati, come il caso del pazzo che taglia la gola alla bambina e giustificandosi dicendo che aveva ricevuto un ordine dallo Spirito Santo. Ma costui indubbiamente aveva colto lo Spirito al momento sbagliato, esprimendo magari un'incompatibilità tra il messaggio inviato dalla fiaba e il sistema religioso dominante. Il tema dell'uccello che dice la verità e aiuta a confrontarsi col male dimostra come le fiabe hanno una funzione compensatrice rispetto all'atteggiamento collettivo dominante. Le fiabe sono i sogni dei popoli e delle nazioni. Esse esercitano sullo spirito di un popolo la stessa funzione che i sogni hanno rispetto a un individuo. Confermano, guariscano, compensano, bilanciano e criticano l'atteggiamento collettivo dominante, proprio come i sogni guariscono, compensano, confermano, criticano o completano l'atteggiamento conscio di una persona. In questo risiede lo straordinario valore delle fiabe, motivo per cui non hanno mai potuto essere né eliminate né assorbite dall'insegnamento religioso ufficiale. La sotterranea sopravvivenza delle fiabe in tutte le civiltà è stata garantita dal fatto che esse soddisfacevano questa esigenza. Il pappagallo protegge i diritti del vero amore, nasconde il diamante, dietro qualcosa che simboleggia una spiritualità divenuta formale e ripetitiva. capace di pietrificare le persone, ma inconcando la giusta freccia nel giusto arco, come nel canto del Buiti o di altre religioni, si può pervenire all'essenziale, colpire il bersaglio, rimanendo concentrati all'interno, dileguando l'illusione e tornando integri. È così che l'analisi junghiana talvolta riconduce spontaneamente le persone alle loro antiche tradizioni religiose per ritrovare in esse nuova vita. Marie von Franz cita poi altre fiabe che, come in una ricerca a catena, conducono a una meta che rimanda a un'altra e poi a un'altra ancora. Ad esempio, nella fiaba del principe Hassan Pasha, il sultano Murad lasciò il regno al figlio Hassan, assieme a un uccello chiamato Ankakush. E qui il principe, su ogni penna dell'uccello, trovò trascritta una massima di saggezza. Come fossero dei tarocchi, leggendo e rileggendo, Hassan Pasha imparò a coltivare tutte le virtù umane possibili e immaginabili e diventò un re molto saggio. Il suo animale aiutante in questa fiaba è un lupo, mentre in altre è una volpe, che viene redento e si trasforma in un essere umano. Nella fiaba iranica dell'uccello fior trillante non c'è altro dio al di fuori di Allah, e Maometto il suo profeta e Ali il suo successore. È la formula di fede sciita che si trova all'inizio appunto della fiaba, che narra di un incantevole giardino dove un principe incontrò una bellissima fanciulla che lo ammaliò con le sue grazie ed egli se ne invaghì, ma all'improvviso si rammentò della tavoletta che doveva invece cercare e a quel punto cominciano le sue peripezie. Incontrerà diverse streghe che ucciderà con diversi stratagemmi. Infine troverà l'uccello fior trillante sulle montagne. Apparteneva a Tarfe Banu, la figlia del re delle fate. Questo uccello fior trillante, ogni volta che lanciava un trillo, fiori profumatissimi cadevano dal suo becco. Ma qui l'uccello si rifiuta di cantare, perché era stato sottratto dai fratelli malvagi del principe che si erano attribuiti il merito. Quindi poi, alla fine della situazione, si riaggiusta e il principe sposerà Tarfe Banu, vivendo felice e contento finché la morte, come destino volle, non li prese. L'altra fiaba è quella dell'usignolo Ghisar, dalla parola turca Hezar, mille, l'usignolo delle mille e una notte, che apparteneva alla regina chiamata Bella della Terra, che non si capiva perché aveva smesso di cantare, ma dopo una serie di peripezie e di viaggi d'avventura cominciò a cantare di nuovo, in modo così delizioso che tutti ne furono estasiati, regalando un matrimonio regale che permise al regno di vivere e prosperare. In molti miti e fiabe compare anche l'albero di Natale, che simboleggia il processo di maturazione interiore dell'umano, che fa tutt'uno col cammino di individuazione, e che nel corso di tal processo si accendono delle luci perché la maturazione è una graduale illuminazione, che aiuta un re a guarire oppure a rinascere, e con ciò ammettendo che rinasce l'intero paese. Quando si seguono gli istinti, si ottiene una felicità ingenua o si vive nel flusso dell'esistenza senza complicazioni interiori. Si osserva, ad esempio, nelle campagne, dove si trascorre l'esistenza dall'inizio alla fine, assecondando in tutta semplicità la natura istintiva, perciò più o meno senza promeni grossi conflitti. Ogni qualvolta compare una difficoltà esistenziale, un istinto servizievole, cioè il lupo, si fa avanti e lo aiuta. Se per esempio un uomo di questo tipo perde sua moglie, sarà infelice e porterà il lutto per un po'. Poi l'istinto gli indicherà qualche altra possibilità di vita senza che egli se ne faccia un problema o si ponga domande sul senso degli avvenimenti. È semplicemente la volpe interiore che gli suggerisce dove si trova lo sbocco ulteriore della sua esistenza. Seguire gli istinti è il cammino della sanità, ma questo non conduce necessariamente a una più ampia consapevolezza. Per cui talora è necessario resistere agli istinti stessi, una resistenza che ha il vantaggio di creare un conflitto da cui solo può scaturire la comprensione conscia. Spesso nelle fiabe si ha un suggerimento ambiguo del lupo o della volpe e assecondarlo significa seguire la via della sanità, una via di facile soluzione ai problemi a essa connessi. Ma se si fa un'esperienza interiore che cambia tutta la vita, la cosa più naturale è cercare di comprenderne tutta la portata e non parlarne con nessuno, come fa l'uomo della parabola, il quale, trovata la perla preziosa, la nasconde di nuovo, richiudendo il regno dei cieli dentro di sé e non menando vanto in giro. Il diavolo, dice il proverbio, non dorme mai e verrà presto a punzecchiare la persona che hanno avuto un'esperienza interiore significativa e importante. Gli dirà loro che questa illuminazione deve essere manifestata all'esterno. Agli introversi l'ombra estroversa comincerà a sussurrare. Che senso ha essere illuminati se nessuno ne sa nulla e ti ammira a causa di ciò? Tale atteggiamento è distruttivo perché crea un'inflazione dell'ego, così innato nell'uomo che chiunque non abbia ancora integrato l'altro lato di sé non può generalmente evitare di commettere tale errore. Così la persona ha la tentazione di atteggiarsi a guru per guidare gli altri alla stessa esperienza e di dare consigli non richiesti. Lei stessa però non avanza di un passo sulla via di crescita interiore, o peggio, fa una professione senza un'autentica motivazione interiore. Nulla del genere può essere fatto, a meno che non sia per invito espresso dell'uccello d'oro. Solo se l'uccello dice «voglio la gabbia d'oro, ti prego prendila per me», si ha il diritto di agire in tal senso, allora tutte le azioni saranno in armonia con l'esperienza interiore. Di solito è l'eterna insoddisfazione o inquietudine dell'io a determinare la catastrofe. Le donne generalmente sbagliano in modo diverso. Quando hanno avuto una felice esperienza amorosa, dicono con impazienza all'amato: «Quando ci rivediamo?», che è una cosa analoga a far arrabbiare gli uomini. Se c'è qualcosa di positivo, il diavolo ci mette la coda, gustando con l'avidità dell'io che mira a renderla permanente. Preservare intatta un'esperienza dell'anima o del sé è un problema serio, simboleggiato dall'immagine della gabbia nella fiaba. L'esperienza interiore deve essere preservata e deve avere una sua cornice. Quale sarà quella migliore? L'istinto suggerisce la cosa più semplice, cioè mantenerla segreta e invisibile all'esterno, nascondendola sotto un velo poco appariscente. Ma l'ambizione o l'inquietudine non integrata dell'io non potrà mai accettare una cosa simile e attraverso errori distruggerà l'esperienza interiore con quella che viene chiamata la felix culpa. L'io manifesta un errato desiderio perché la personalità non ha raggiunto il suo pieno sviluppo e allora tal catastrofi si ripetono inevitabilmente affinché l'intera esperienza sia inserita in una cornice capace di contenerla meglio. Lo sbaglio fu inevitabile ma anche felice, anche se ciò rende la persona nuovamente nevrotica. Questo è il messaggio della felix culpa. Jung descrive la sincronicità come l'emergere di un insieme di eventi interconnessi in modo significativo, ovvero una coincidenza di significato tra fatti esterni ed interni. E dietro il significato di eventi sincronici vi è sempre una conoscenza assoluta, che emerge spesso nei sogni telepatici, oppure premonitori, che sono descritti proprio dalla sincronicità, indizio che da qualche parte c'è una conoscenza assoluta degli eventi, al di fuori della consapevolezza del nostro io. Questa conoscenza può anche entrare nel campo della nostra coscienza, quando si ha la premonizione, senza una specifica ragione, ma è rara. Se cerchiamo di meditare e fare appello a questa conoscenza interiore, ci accorgiamo che essa è separata da noi. La sua comparsa sfugge al nostro controllo. È un fenomeno psicologico che nella storia delle religioni è definito rivelazione, un messaggio di origine divina, il corrispettivo storico delle tavole della testimonianza, il decalogo della Torah, la legge che regola la vita etica, eccetera. Come la tavola smeraldina del dio egizio Toto, ovvero Ermete Mercurio, che descrive il processo alchemico in 10 fasi, variante del tema della rivelazione, su come fabbricare la pietra Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, no? Incisa per portare e aprire il portale della conoscenza interiore a che, dopo la nostra richiesta, può affluire una risposta dall'universo del sé interiore, ma non è coatta e obbligatoria. Nella fiaba iranica, all'inizio, la tavola è un mezzo di orientamento che predice gli avvenimenti legati a un certo cammino. Poi, quando l'eroe la prende con sé, può essere usata anche come arma magica. Diventa la sua propria saggezza, strumento d'azione, un amuleto filosofale. Queste rivelazioni, leggi o intuizioni sulla tappa successiva da affrontare vengono anche dette lapidi, no? Perché rivelano la vera personalità incisa sulla pietra stessa. Una paziente borderline vedeva spesso la luce che la visitava e lei si sentiva vicina a Dio. Fu completamente sommersa dall'esperienza e nel manicomio in cui fu richiusa le furono rivolte domande inadeguate legate a una vecchia concezione della psichiatria, sicché ella si chiuse in un mutismo assoluto. Mentre a Marie von Franz riuscì a raccontare il sogno che aveva avuto, rivelando che aveva deciso di immergersi completamente in quell'esperienza religiosa che, vista dall'esterno, sembrava uno stato catatonico. Ella sognò un gruppo di pelli rosse, ciascuno dei quali aveva ricevuto un anello d'oro. Erano privi di bocca perché la pelle del volto l'aveva ricoperta. Poi comparve uno che con un coltello incise delle bocche sul loro viso, mentre una voce diceva: «Ecco ciò che deve essere fatto». Quando si svegliò da sé senza alcuna interpretazione da parte mia, capì che doveva parlare a qualcuno della sua esperienza interiore. comprese che l'anello d'oro donato agli indiani alludeva alla sua esperienza che era giunto il momento di aprir bocca. Questo fu per lei decisivo, poiché la possibilità di comunicare la sua esperienza la salvò dalla catatonia e dall'essere per sempre internata. Attraverso il dialogo avuto con me, ella ebbe un giusto contatto con la propria esperienza senza identificarvisi né smarrirla di nuovo. La voce del sogno, secondo Jung, quando si fa improvvisamente udire in un sogno, spesso rivela un'invasione, un'irruzione proveniente dal profondo, per cui ingiunge di parlare e non lascia dubbi sul da farsi. Essere sopraffatti da un'esperienza interiore di grande intensità emotiva ed essere incapaci di esprimerla, col risultato che sparisca di nuovo nell'inconscio, fa sì e fa comprendere che la parola detta è un atto che consente di essere e diventare consapevoli e di conservare la propria identità personale. Le parole sacre sono quelle esperienze interiori che ricevono un riconoscimento e un'espressione ufficiali, un'espressione di conquista. Se si nasce in un ambiente colto, non si apprezza come dovrebbe la capacità di esprimersi. In una società dove si usa e si abusa della parola, dove imperversano gli slogan, la propaganda, la chiacchiera futile, vale il proverbio dei berlinesi: quando il cervello stacca, la bocca va in folle. Quando la voce assoluta affiora, si avverte che non appartiene ad alcuno, non c'è nulla dietro di sé, è senza forma, pura voce che irrompe nella scena onirica. Ora accadde che l'analista insistette perché la paziente domandasse alla voce chi fosse, ed ella acconsentì e la voce rispose: «Sono Pan». L'analista le insegnò a mettersi in contatto col dio Pan, come se fosse un personaggio reale. In tal modo Pan divenne uno spirito familiare della paziente, una manifestazione ambigua dell'animus. Uno dei sintomi specifici della schizofrenia è la comparsa di una voce che all'improvviso ordina di fare questo o quell'altro. Ma durante la terapia, i pazienti schizofrenici possono essere guidati a prendere distanze attraverso una ricostruzione attenta della fisionomia della voce, tentando di scoprire, ad esempio, che ha caratteristiche maschili o femminili, oppure cercando di individuare l'identità e lo stile di chi si esprime attraverso esse. Le voci folli usano differenti registri. Di solito faccio notare al paziente che se sono diverse le persone che parlano, la voce non può essere considerata unica, non è dunque la voce. E pian piano, attraverso un'attenta osservazione, si acquisisce un sesto senso che consente di riconoscerla con precisione. Decidere se obbedire o no è difficile, ma chiedendosi che cosa succederà se le obbedisco, è l'io ad avere l'ultima parola, quindi è lui a decidere se si tratta di vera voce. L'ubbidienza a una voce interiore è un problema assai delicato, che San Niccolò della Flu non ebbe mai dubbi, che era un povero contadino. Diceva: «Obbedirò pur con le mie riserve. Il dubbio lascia la porta aperta a un eventuale ritorno». Oppure permette a una seconda esperienza di irrompere e di correggere la prima. Questo è il caso di Abramo, no? Nel sacrificio del figlio. Ma è proprio il dubbio a causare le sofferenze più atroci. Se si sente che si obbedisce a Dio e la fede è assoluta, non sorgono problemi. Ma se si dubita, anche minimamente, l'obbedienza diventa una conquista morale. Ecco allora che nella fiaba iranica l'uccello fior trillante ha il potere di svelare la magia e gli illusionismi messi in atto dalle streghe, così la tavoletta si rivela efficace, mentre in altre fiabe funziona come una bussola sulla strada da prendere. Quando ci si confronta col mondo delle maya, cioè delle illusioni, che è legato al potere negativo dell'anima e generalmente anche al complesso materno, di solito l'io non è in grado di difendersi da simili illusioni e allora non resta che ricorrere ai buoni servigi del sé, simboleggiato dalla tavoletta. Ma al giorno d'oggi i pazienti per lo più non posseggono questa tavoletta, che renderebbe superflua l'analisi. Ebbene, consulti la sua tavoletta. Mai più che ne sono privi cadono vittime della stregoneria dell'anima e restano impigliati nella sua tela di illusioni e di emozioni ingannevoli, di transfert esterni, entusiasmi interni, del tutto fuorvianti. E questo è uno dei fattori che inducono le persone a calarsi profondamente in sé per trovare il proprio centro, la propria voce interiore. Il gioco dell'anima è fatto proprio da spinte contraddittorie. L'eroe possiede la tavoletta fin dall'inizio per difendersi dal gioco ingannevole della Maya, che è l'anima interiore, artefice di un illusorio paradiso di ricchezze, bellezze e sesso da cui l'eroe ammaliato deve districarsi. Le streghe della fiaba ricorrono poi alla negromanzia, una pratica dell'episodio della pitonessa di Endor nella Bibbia, diffuso in tutto il mondo mediterraneo. Generalmente la negromanzia serviva solo come manteia, divinazione, a ottenere dai morti un'informazione impossibile da avere in altro modo. I morti, in relazione con gli strati dell'inconscio, possono essere i medium. Ma il tabù ancestrale secondo cui è criminoso disturbare l'ultimo riposo dei defunti si riflette nella psiche, nel sentimento di ripugnanza nel cercare di far rivivere forme ormai morte e defunte, cioè in una regressione forzata. Come è noto, i diversi complessi talvolta usano un corpo per manifestarsi. Per esempio, l'anima di un uomo può proiettarsi su una donna e in tal modo prende carne, diventando una realtà tangibile nella relazione. Attraverso il meccanismo proiettivo, ogni complesso inconscio può incarnarsi. La proiezione è un elemento vitale e siamo obbligati a seguirla. Una parte della nostra psiche si proietta su un essere umano, su un oggetto o su un luogo. È assolutamente sbagliato troncare la proiezione razionalizzandola. Si deve mantenere un certo rapporto e contatto, in modo che la proiezione possa a tempo debito rientrare. Molti prendono coscienza delle loro emozioni dipingendo quadri, oppure giungono a scoprire certi contenuti del loro inconscio tramite la scultura e via dicendo. Attraverso questa attività fisica, le persone riescono a incarnare parte della loro personalità. Cioè, danno forma concreta agli elementi simbolici della loro psiche. C'è il caso di una persona che riesce a esprimere la sua emotività suonando il pianoforte. Poi col passare del tempo questo diventa un vuoto passatempo, perdendo ogni carattere luminoso. In tal caso la persona potrebbe fare un sogno che la invita a esprimere i suoi sentimenti in forma diversa, essendo ormai matura per farlo. Di solito però, quando si è scoperta una certa attività che consente di entrare in contatto con una parte inconscia, si tende naturalmente a ritornarvi invece di progredire verso una nuova incarnazione del complesso. La rianimazione dei cadaveri significa far rivivere in modo regressivo attività o comportamenti che non hanno più ragion d'essere. Un tempo per noi un modo valido per entrare in contatto con l'inconscio poteva essere quello, ma ora non lo è più. Bisogna lasciare che i morti riposino nelle loro tombe. Una volta che una forma è stata abbandonata definitivamente, non si può tornare ad essa. Bonfranz ricorda il caso di un uomo che aveva cessato di masturbarsi nella pubertà. Avendo una volta litigato con sua moglie, tornò all'autoerotismo invece di aprirsi con lei e appianare le divergenze. Egli allora sognò che stava cercando di far rivivere artificialmente il cadavere di un adolescente. Mentre una voce gli diceva: «Per l'amor di Dio, lascialo in pace, è morto!» Egli resisteva, regredendo a un genere di soddisfazione ormai insostenibile. Alla radice di questa situazione conflittuale c'era ovviamente un grosso complesso materno. La sua strega interiore tentava di sedurlo, spingendolo a rianimare i cadaveri piuttosto che accollarsi le responsabilità della nuova situazione esistenziale. In Tibet, in Egitto, in Grecia, in Cina, in Raimaya, esisteva una necromanzia ufficiale, dove certe persone scendevano negli inferi per avere informazioni dei morti. Ma penetrare nell'aldilà è un po' diverso dal regar disturba i cadaveri sepolti in terra. L'Odissea racconta della Nechia. Una notte, come Halloween, dove i morti, bevendo del sangue, pur non riprendendo il loro corpo, si rivestissero di un corpo sottile che permetteva loro di comunicare con i vivi. Il mito della rinascita allude al fatto che la libido, manifestatasi in passato in un certo modo, vuol riapparire in una nuova forma. L'animale aiutante, poi, nelle versioni europee della fiaba sono spesso le volpi, mentre in quelle del Turkestan sono dei lupi. E il latino vulpes e il tedesco wolf hanno una radice comune. In Giappone è diffusa la credenza che le donne isteriche siano possedute da volpi. Un caso interessante è quello di una contadina ricoverata in un manicomio di Tokyo. Di tanto in tanto diceva: «Adesso arriva!» Poi metteva la mano sul petto e ne usciva un latrato simile a quello di una volpe. I suoi occhi diventavano lucenti e poi si metteva a parlare facendo una ramanzina ai medici presenti. Manifestò anche qualità medianiche e diagnosticò nel suo stato di volpe vari disturbi del suo medico che ricondusse a una relazione extraconiugale non dichiarata. Nel suo stato di volpe si dimostrava intelligente e aggressiva e dopo un po' ricominciava a latrare e la manifestazione volpina si attenuava finché non ricadeva nel mutismo di prima. Ciò accadeva nel 1907, ma anche il sinologo Richard Wilhelm fu testimone di un caso simile. Una volta fu invitato in una fattoria dove si era verificato un caso di possessione da parte di una volpe. In prossimità della fattoria udì le grida isteriche della donna e vide realmente una volpe che andava avanti e indietro lungo il muro di fango che cingeva la fattoria, mentre la gente additava l'animale dicendo: «Guardate, ecco il demone!» La volpe è ritenuta una specie di animus distruttivo o creativo a seconda, uno spirito di natura che penetra e possiede le donne, ma è anche associata positivamente alla fabbricazione dell'elisir di lunga vita. In Occidente taluni alchimisti la consideravano una guida dell'opus philosophorum, dotata di quella scaltrezza e furbizia indispensabile a penetrare e seguire i sottili processi della natura operante della spagirica. La volpe rossa è associata al fuoco, dove si aggirano le volpi stregati scoppiano potenzialmente incendi, poiché esse attirano i fulmini, in quanto la volpe è collegata al lumen naturae di Paracelso, la luce della natura nella sua duplice manifestazione positiva e negativa. La possessione da parte della volpe è messa in rapporto con la chiaroveggenza dello spirito naturale dell'uomo. Così spesso nelle fiabe la volpe conosce in anticipo gli eventi e dà consigli all'eroe, un po' simile alla Taranta in Italia, alla Sargia o altri fenomeni in giro per il mondo. Anche il lupo ha a che vedere con il lumen nature, sebbene ritenuto più astuto e distruttore della volpe. In greco il suo nome è Lycos, in latino lux. Apollo è un lices, un lycos, un dio lupo. I suoi occhi brillano al buio quando la notte ulula la luna. In inverni boreali è simbolo del sole invernale che nel momento della più grande oscurità sorge dall'inconscio. Se la volpe è associata al principio femminile, è un demone in rapporto con donne e streghe, il lupo viene messo in rapporto col principio materno, Cappuccetto Rosso nell'esempio, la grande madre col suo aspetto divorante. È associato anche a Marte o Ares, dio del metallo e del ferro. Simboleggia quel tipo di rabbia che diventa fredda e spietata, improvvisamente sostituita da un risentimento calmo, freddo e feroce. In talune fiabe si parla di una santa collera, cioè che dona l'inflessibile determinazione a restaurare l'ordine e portare alla luce la giustizia. Il lupo non è solo distruttore, dipende dalla situazione in cui compare. Nella fiaba del principe Hassan Pasha viene accolta alla corte del sultano, può dare istruzioni e consigli, non ha illusioni e vede le cose come sono. La volpe invece possiede il dono della metamorfosi, perché è uno spirito mercuriale e quindi alla fine viene liberata e trasformata in essere umano. In diverse storie, anche dei fratelli Grimm, la volpe in origine era un essere umano che in seguito a un incantesimo venne trasformato in questo stato animale e solo alla fine verrà liberato, un po' anche come i miti nelle profezie di Daniele nella Bibbia, che vede proprio la follia dei Cesari, no? Un tema ricorrente nelle fiabe, che Jung paragona alle varie zone della psiche, come a uno spettro che va dall'infrarosso all'ultravioletto, assimilando l'area somatica dei moti pulsionali, dei riflessi all'infrarosso, mentre all'ultravioletto le immagini archetipiche. Se nei miti e nelle fiabe un animale rimane se stesso, allora simboleggia una pulsione. Ad esempio la volpe rappresenta la scaltezza e la furbizia più istintive, il toro è la bruta impulsività che agisce con forza. Ma se un impulso spirituale appare in una zona che non le è propria, come quella pulsionale, cioè la banda dell'infrarosso, secondo lo schema della struttura della psiche di Jung, vuol dire che è stato stregato, cioè rimosso dalla coscienza e costretto a riapparire sotto forma animale, vale a dire istintiva. In tal caso l'animale è il simbolo di un istinto, ma anche di un'aspirazione archetipica o spirituale che vuole essere vissuta e incarnata a livello umano. È l'esperienza della volpe, ridotta allo stato animale dal sortileggio di uno stregone. Quando nei sogni o in una fiaba affiora tale simbolismo, esso ci avverte della presenza di un processo di rimozione, attraverso cui un contenuto psichico è stato ridotto a reazione istintiva. La volpe è uno spirito di natura, quindi parente prossima del dio Mercurio, il lume in natura degli alchimisti. Fino al 600 era ammessa l'esistenza di uno spirito di natura, dagli studiosi e dagli scienziati, poiché la natura e la materia non erano concepiti come realtà morta, ma animate da uno spirito, da una luce, chiamato proprio lumen nature, presenza o manifestazione dello spirito nell'ambito dei fenomeni naturali. Solo dopo il 600, dopo il periodo dei torbidi, questa visione fu bandita. Da allora lo spirito della natura non poté più manifestarsi o parlare direttamente all'essere umano, ma fu relegato nella zona delle reazioni istintive. Ed è questa, forse, la maledizione che pesa sulla volpe e da cui essa vuole essere liberata. In un'altra fiaba del fedele Giovanni, tutti gli oggetti e le creature nati dalla fantasia vengono caricati sulla nave. Vasellame, arredi, uccelli e strani animali sono una magia che attira l'anima, la principessa, sensibile ai prodotti dell'immaginazione artistica. Ora, l'anima, essendo una figura interiore, ciò significa che per un uomo il modo migliore di corteggiarla o prenderne contatto è di creare delle immagini, così che egli riesca a catturarla. Questo era lo scopo del corteggiamento dell'amor cortese, ma anche dell'immaginazione attiva. Per mezzo di immagini della fantasia prendiamo contatto con la nostra psiche inconscia, attirare l'anima. Per contemplarla nuda su uno specchio d'acqua, manipolando materiali, dipingendo le immagini dei suoi sogni, facendo costruzioni per gioco, lasciando insomma libera la sua fantasia, in modo da entrare in contatto col suo inconscio. Una delle vie regie è mettersi a giocare rappresentando col materiale disponibile le immagini e le fantasie così come affiorano. La volpe simboleggia dunque lo spirito mercuriale della natura, ma anche la capacità di dar forma alle proprie fantasie, catturandole al momento giusto e nel modo appropriato. La facoltà dell'immaginazione crea uno spazio in cui la figura dell'anima viene attirata. Solo attraverso le proprie fantasie si può veramente entrare in contatto con l'inconscio. E i sogni sono solo un tramite passivo. Se invece vogliamo avere un contatto più intenso, dobbiamo ricorrere a un'immaginazio vera per distinguerla da quella fantastica, cioè l'immaginazione di desiderio, che consente letteralmente di cogliere la propria anima. L'immaginazio fantastica corrisponde alla fantasticheria, diremmo i sogni ad occhi aperti, che ci fanno vagare qua e là, senza metterci veramente in contatto con l'inconscio. Basta essere stanchi, è sufficiente sedersi su una poltrona e veder proiettato sul proprio schermo interiore un film, i cui fotogrammi sono costituiti da immagini o sequenze di fantasie. Questa immaginazio fantastica è l'immaginazione di desiderio, mentre l'immaginazio vera o attiva consiste nel prendere coscienza con gran sforzo e sincerità delle immagini costellate nell'inconscio, via via affioranti, e nell'avere con esse un confronto etico, un rapporto quasi erotico, come quello che sostengono gli sciamani Gold con la propria Yami. Corteggiare, entrare in rapporto diretto con la propria anima attraverso immagini interiori, un'immaginazione prodotta dallo spirito dell'inconscio, la volpe. Però è necessario che l'essere umano se ne faccia vaso. Se non si prende pennello, penna o argilla e non si diventa veicolo dell'immaginazione, non si produrrà alcun frutto, oppure questa resterà a livello distruttivo di una fantasticheria passiva. Dunque l'immaginazione attiva è la conversione che noi facciamo della fantasticheria, traducendola in un karma yoga, in una produzione di opere, un brano musicale, un dipinto, una poesia, eccetera, una dichiarazione d'amore, ad esempio, rivolta ad una proiezione esterna, è comunque un'attivazione di un'immagine potenziale interna. Nelle fiabe, questo uccello chiamato Ankakush, sulle cui penne sono vargate massime di saggezza, leggendo e rileggendo ciò che è scritto sulle penne, Hassan imparò tutte le virtù umane e governò saggiamente il suo regno, perché sapeva corteggiare la sua anima. Ankakush è anche in persiano Simurgh, il grifone, grif, un uccello veicolo che trasporta l'eroe ai confini del mondo, oppure lo riporta a casa. L'eroe deve portarsi dietro cibo e acqua per nutrirlo, e talvolta, in mancanza di provviste, è costretto a tagliarsi un po' di carne delle gambe per nutrire l'uccello ed evitare che precipiti. L'uccello chiede da allora grandi sacrifici, ma essendo una creatura fondamentalmente benefica, di solito cura o guarisce con il suo becco la ferita dell'eroe che si è offerto come cibo. Anka significa uccello dal lungo collo, mentre Simurgh è l'uccello argenteo. Quando Simurgh e Anka aprono le ali, velano la luce del sole, oscurando l'intero orizzonte. Sarebbe l'Ohamsa degli Indù, il cigno. Le loro penne hanno i colori di tutti gli altri uccelli del mondo messi assieme. Ecco il mito del pavone. L'uccello 30, l'usignolo Gisar, chiamato anche l'uccello delle mille e una notte, rappresenta l'anima collettiva di tutti gli uccelli, come uno spirito totemico che contiene o riunisce in sé tutti gli uccelli del mondo e le loro qualità. Vive migliaia di anni, depone uova enormi e può trasportare un cammello o un elefante, ha un volto umano e la voce umana. Questo mitico uccello ha un volto e una voce umana perché parla la lingua degli uomini e riappare nella fiaba austriaca sotto forma di fenice. Nel Mistero Congiunzioni, Jung ci dice che la fenice, quando si sente prossima alla fine, costruisce un nido di piante aromatiche, soprattutto di mirra, vi appicca il fuoco, consumandosi tra le fiamme. Dalle ceneri nasce un piccolo verme che si muove come un bruco e lentamente si ricopre di piume, trasformandosi in una nuova fenice. Per questo la fenice divenne per i cristiani un'allegoria della risurrezione di Cristo. contemporaneamente è un simbolo della vita eterna e della risurrezione. Una famosa Prenigrazio di Viaggio ad Oriente di Michael Mayer parla proprio della Fenice come Sibilla Eritrea che indica la via per arrivare a Cristo e Mercurio che coincidono. La Fenice come rimedio all'ira e al dolore guarisce da tutte le sofferenze ed emozioni negative comuni all'umanità. È un uccello dello Spirito, lo Spirito Santo raffigurato anche come colomba, tutte ipostasi del Divino. L'aquila che mangia le penne provoca la propria caduta sulla terra, simbolo di precipitazione, ritorna allo stato liquido di una fonte volatile. La realtà spirituale o prima materia ridiventa visibile in una forma purificata, in un liquido, in un solido. Questo uccello mitico è un'intuizione spirituale, realizzazione mentale accompagnata da estasi. Evoca un'esperienza interiore che gli Zutvasi del Kalahari chiamano lo stato di Kia, ma che poi serve rimettere i piedi a terra per dare un contributo ed essere integrato nella vita materiale. Poiché l'estasi in sé o lo stato di Kia dura poco e dopo 2 o 3 anni l'intera esperienza si è dissolta o è stata dimenticata. L'uccello è solo l'inizio, il veicolo, la guida. Chiunque abbia avuto una simile esperienza o realizzazione deve attendere che l'uccello si mangi le ali e riprenda una forma solida. L'esperienza deve consolidarsi, realizzare, vuol dire far sì che diventi reale. Mercurio, quando nel corso del processo alchemico diventa volatile, viene paragonato a un uccello. È chiamato oca, pollo di Ermete, cigno, aquila, avvoltoio, fenice. Uno stato di sviluppo della prima materia non ancora della meta. Nella fiaba del bagno di Bagred bisogna colpire l'uccello per trovare il diamante di Gaiomard, che rappresenta la realizzazione definitiva dell'Adam originario, esperienza interiore del sé che è divenuta durevole e reale e non si volatilizzerà più dopo il momento di felice esaltazione iniziale. I mistici sufi della Persia hanno lasciato insegnamenti simili. Paragonano questo uccello Simurgh all'Amsa, il cigno indiano, che è un simbolo dell'Atman o del sé, presenza immanente del divino nell'uomo. Alla fine del lungo pellegrinaggio della fiaba si scopre che il dio Simurgh è uno specchio in cui ognuno vede se stesso. Avvicinandosi ad esso, i 30 uccelli prima contemplano se stessi, poi si dissolvono per sempre come l'ombra si perde nel sole. Dunque l'uccello è ancora l'esperienza intuitiva soggettiva del divino che porta alle soglie dell'esperienza reale. E si può paragonare all'affermazione di San Paolo: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. L'uccello è ancora questa esperienza, tutta riflessa, uno slancio intuitivo verso una dimensione ancora più reale che deve essere scoperta dietro di essa. La vera meta corrisponde a una realizzazione durevole e concreta del sé. Talora l'uccello è descritto come la meta stessa, e nei racconti persiani influenzati dalla corrente sciita e dal sufismo, l'uccello deve essere colpito perché si possa trovare ciò che si cela dietro di esso. Si dissolve nell'esperienza del divino. E in un racconto, ogni arricchimento di un tema comporta sempre per contropartita una qualche perdita. Come far rotare un diamante, per ogni faccetta esposta alla luce, un'altra resta in ombra. È ciò che succede al codice genetico dei nostri semi, il riso attivato in una regione per resistere alle alte temperature e in un'altra invece resiste all'acqua, alla siccità. Dunque esiste come un unico racconto che si diversifica man mano che la sensibilità culturale dei vari popoli, tra cui circola, illumina e adombra consapevolmente questo o quel problema, questo o quel tema al suo interno, così come tutte le tribù dell'Indocina hanno un loro tipo di riso, che origina dallo stesso, ma che si è spento e acceso a seconda delle condizioni desiderate dal popolo. Il mistero religioso è un tema più vicino alla coscienza dell'Oriente, ma nella migrazione verso Europa questi racconti si spostano sempre più nella relazione tra uomo e donna, essenziale alla concezione occidentale del processo di individuazione. L'inconscio, sotto forma di animus e anima, instaura una relazione di fiducia, priva di quella unilateralità tipica dell'esperienza spirituale statica dei monaci d'Oriente. Così Maria von Franz conclude che le fiabe rispecchiano le fasi tipiche del processo di individuazione di numerose persone, e che talune di queste fasi ricevono maggior risalto a seconda dell'atteggiamento conscio collettivo del popolo cui le fiabe sono rivolte e destinate. Il nesso esiste tra simbolismo alchemico e fiabe, così come con i sogni, tanto che gli alchimisti per descrivere le loro operazioni chimiche ricorrevano costantemente a immagini tratte dalle fiabe e sovente raccontavano vere e proprie parabole. I propri sogni venivano poi inclusi nel folklore. All'inverso, numerose parabole e simboli chimici furono inseriti nelle fiabe. Ciò dimostra l'esistenza di un'affinità naturale tra i due mondi, tra il mondo naturale e quello psichico-culturale o spirituale. Ed entrambi, afferma Jung, sono correnti sotterranee che forniscono una compensazione all'atteggiamento conscio collettivo. La saggezza è sempre stata espressa in parabole e racconti, e i mistici orientali ricorrevano a storie simili che conducono a un'esperienza religiosa individuale. Amen. Om Namah Shivaya. Vasse, vasse.